Andiamo, oggi cominciamo con una registrazione che abbiamo fatto durante questa settimana di una evangelizzazione, una chiamata in Skype, una preghiera che abbiamo fatto insieme in Skype con una persona, un fratello, che non diciamo il suo nome, lo lasciamo anonimo. È un fratello che ci ha scritto nel passato chiedendo preghiera perché voleva trovare Gesù, voleva stare vicino a Gesù, però nello stesso tempo ci ha confessato che lui da uomo ha fatto l'operazione per diventare donna, quindi adesso è una donna in tutti i sensi, cambiato anche nome legalmente negli documenti, tutto.
Cioè,
tutto.
Fatto la castrazione, si è fatta un'operazione per diventare... per diventare donna in modo femminile, avere rapporti
tutto,
con me.
Sì, sì, sì.
Quindi una vagina artificiale, operazione, eccetera, eccetera. Cioè, ti dico, è una cosa. Lui ha detto: non lo farei più perché è stato così, hanno fatto delle cose così orribili che non lo farei più. Ha detto.
Allora, questa persona ci ha scritto diverse volte dicendo che vuole stare con Gesù, vuole essere accettato da Dio, fare le cose nel modo giusto di Dio. Noi pregavamo, ma qual è la risposta per questa persona adesso che è troppo tardi per tornare indietro, essere uomo, cosa può fare? Io non sapevo cosa dire a questa persona e abbiamo fatto una chiamata Skype pochi giorni fa. Tu, fratello Giuseppe, hai ricevuto dal Signore messaggi chiari per lui. Chiamiamolo fratello perché il Signore lo ha fatto uomo, quindi. E in questa chiamata Skype siamo stati molto sorpresi come ha reagito alle scritture, come ha reagito al tuo consiglio. E adesso anche voi, fratelli, potete ascoltare questo messaggio e vogliamo trasmetterlo perché ci sono molti di voi che scrivete che avete tentazioni sessuali, quindi questo messaggio parlerà anche ai vostri cuori. Ci sono quelli di voi che scrivete che avete una vita di omosessuale però volete abbandonarla. Volete tornare ad essere una persona come Dio vi ha creato. So che state lottando con queste tentazioni. Quindi questo consiglio di oggi chiediamo a questa persona se applica anche a voi. E quelli che non avete questi problemi, ascoltate lo stesso per imparare come evangelizzare i transessuali. Perché è molto interessante. Io l'ho trovato un insegnamento per me. È stato mercoledì, abbiamo parlato. Allora, mettiamo questa registrazione della chiamata Skype. Durante la conversazione, fratello Giuseppe lo chiamava a questo fratello con il suo nome maschile, anche se a lui non piaceva, e diceva, no, chiamami con il mio nome di donna. E abbiamo messo un beep su tutti i nomi per non rivelare niente, per lasciarle.
È importante proteggere la privacy, poi sì, dipenderà sì, da lui se vorrà dare il nome.
Ascoltiamo questa chiamata in Skype. Mettiamo la registrazione. 3, 2, 1. Pronto?
Eccoci.
Ciao, pronto, sono Angela.
Angelina, ciao.
Sì, ciao, scusa, ad ora ho dovuto andare via perché stamattina stiamo facendo a turno pregare per qualcuno. Ci sono alcune situazioni qui che ci hanno chiesto preghiera a qualcuno che vuole commettere suicidio. Quindi stiamo facendo al turno a pregare, ad ora adesso sta pregando e digiunando per 2 ore.
Okay.
Allora, senti, c'è fratello Giuseppe qui.
Ah, che onore, grande. Buonasera.
Buonasera, ciao. Come ti chiami?
Ciao.
Diciamo al maschile. Come stai?
No, al maschile no. Non ne sono più. Sto bene, fratello Giuseppe, sto bene. Tu come stai?
Bene, grazie.
Ci possiamo dare del tu?
Assolutamente.
Ecco.
Assolutamente.
Ti ho scoperto ed è stato per me una bella sorpresa di questa persona che mi ha portato a Gesù, che ha parlato con forza, che parla con forza e che dice secondo me le cose come stanno. E mi sono appassionata e con te ho scoperto tante verità. E sicuramente anche l'incontro vero con Gesù, questo lo devo a te e che Dio ti benedica in eterno per tutte le cose belle che fai, per le cose belle che dici, per essere la voce autentica di Gesù. Grazie veramente. Grazie,
grazie Gesù, grazie Signore, grazie. Alleluia, amen.
Grazie Gesù.
Allora, aspetta che prendiamo una scrittura qui. Allora, ecco, sto cercando una scrittura. Allora, gloria, gloria al Signore, gloria, gloria. Senti, io sento la voce di Gesù, il suo amore verso di noi, verso di te. E Gesù ti dice che la liberazione, la benedizione e la comunione tra te e Lui è vicina, intorno a te. Tu cosa chiedi al Signore in una parola o due?
Sicuramente di uscire fuori da tante situazioni, di potermi avvicinare molto di più a Lui. Io devo dire che in 46 anni di vita, che è stata quella che è stata, senza magari discutere, sicuramente agli occhi di Dio una vita dissoluta, ma io mi sento perdonata perché Gesù mi ha sempre perdonata. Tutte le volte che io ho nominato il suo nome, io ho sentito la sua potenza. Quando mi sono allontanata, lì è successo il disastro, ma quando sono ritornata a lui, lui è ritornato più forte che mai, più potente che mai, con la sua potenza, in maniera più viva, in maniera più senza dubbi. Ecco, io dico una cosa: per me la vita è stata anche molto bella. Quando guardo l'universo, guardo il sole, guardo tutto quello che ha creato, io lì vedo il creato di Dio, lì vedo la mano di Dio. Ma quello che io, cioè ad esempio, se io dovessi venire a mancare, se la mia vita dovesse finire, per me quello che io chiedo è che lui mi dica: vieni da me, figlia benedetta o figlio benedetto.
Cioè praticamente la tua vita dovesse finire, tu hai mai pensato a suicidio così?
Ci ho pensato, ero molto vicina quando sono caduta, però dentro di me una voce mi diceva: resisti, perché il dono.
Per quanto tempo? Per quanto tempo sei stata attaccata dal nemico con pensieri di suicidio? Giorni, mesi, anni?
Ultimamente per 3 anni.
3 anni.
Ultimamente per 3 anni. Però dentro di me questa voce che mi diceva sempre: dammi la vita come tu.
Senti, e perché tu ti sentivi di suicidarti? Qual era la cosa principale che ti spingeva a questa cosa?
Beh, perché ero comunque povera, tutte le volte non sapevo come poter affrontare la fine del mese, come poter pagare le cose, e invece alla fine del mese mi faceva sempre pagare tutto.
Ma senti, ti sentivi, quindi il suicidio era solamente per motivi di soldi o c'erano altre cose spirituali?
Sì. Beh, spirituali, quando sicuramente, diciamo, io mi sono allontanata da Gesù e mi sono avvicinata agli oroscopi, mi sono avvicinata a questi guru, però non mai di persona, li cercavo su internet, erano per me quelle una verità. Finché una notte è successa una cosa molto, molto strana, ho cominciato a sentire un senso di paura dentro di me, di terrore, e io non stavo dormendo, ero sveglia nel letto, ho sentito una forza, qualcosa che si è messo su di me, e io avevo incapacità a parlare, non riuscivo a parlare. Allora con la mia mente ho cominciato a dire: Gesù, aiutami, scende il tuo sangue, Gesù, su di me, per liberarmi, per fortificarmi sopra i demoni, per abbatterli.
Quindi questo sopra di te è stato come un demonio che ti attaccava sessualmente? È una cosa che succede a diverse nostre sorelle?
Praticamente non sessualmente, però ho sentito proprio questa forza che è venuta e mi è schiacciata. Allora lì ho capito che esiste tutto. Lì non ho avuto più dubbio sull'esistenza di Dio, sull'esistenza di Gesù e sull'esistenza della bestiaccia, perché io non stavo dormendo e neanche stavo sognando. Io so quello che mi è successo, e quello che mi è successo era un fatto vero, reale, inspiegabile, ma reale, reale, reale. E da lì poi ho conosciuto il Signore, mi ha portato a te, alla vera fede. E sì, ci sono stati altri attacchi, ma con me prende calci nei denti la bestiaccia, perché io sono forte in Cristo, io sono testimone della vicinanza di Gesù, perché Lui c'è, vero, reale, e i demoni non mi fanno paura, assolutamente no, perché da me prendono solo che bastonate.
E adesso come stai? Cosa chiedi al Signore adesso?
Chiedo di stare più in pace, di essere più tranquilla, di poter attraversare questa vita secondo come Lui vuole, secondo come lui vuole. Certo, io materialmente voglio cercare un lavoro, voglio cercare di stare tranquilla, serena.
Senti, una domanda, quando hai avuto l'operazione per diventare donna?
4 anni fa.
Ok, ho capito. 4 anni fa. Da allora come ti senti?
Bene. Bene. Anche perché è stata un'operazione, diciamo, benedetta, nel senso che è andata bene. Che prima di operarmi.
Molte volte va male?
Sì, molte volte va molto male.
In che modo? Va male e che risultati dà? Quando va male?
Quando va male dà risultati pessimi, perché la persona come finisce l'aspetto sessuale, finisce sotto, diciamo, ti fanno delle cose terribili, si vanno incontro a delle complicazioni, cose che io non ho avuto.
Senti, i tuoi rapporti sessuali da allora, 4 anni, come sono stati? Cioè, praticamente tu hai rapporti sessuali come gli uomini omosessuali o come?
No, io non ho rapporti, non ho mai avuto, non ho mai amato i rapporti, diciamo, sodomiti, no, mai. E infatti prima di operarmi, senti questa cosa qua, io mi guardavo allo specchio, perché comunque avevo fatto il seno, avevo questo aspetto che tu vedi adesso, però ancora avevo il membro maschile, e io mi guardavo allo specchio e dicevo: ma che cosa sono? Io non sono né un maschio né una femmina, io non voglio essere maschio, io non voglio avere questi rapporti omosessuali di questi uomini che mi cercano solo perché ho il membro maschile. Io sono donna e voglio un rapporto eterosessuale, voglio un rapporto normale. Dall'altra parte,
in questi 4 anni hai avuto rapporti eterosessuali come una donna normale?
Sì, certo, assolutamente sì, sono donna, non, quindi c'è rapporti da donna.
E quindi non ti ha dato problemi quello?
No, è andato tutto meravigliosamente bene, tanto che anche i medici dicono che è stato un miracolo, pensa.
Perché di solito invece dà complicazioni?
Può dare grandi complicazioni se non è fatto da mani esperte, e ci possono essere delle complicazioni, diciamo, irreparabili per tutta la vita se non viene eseguita bene l'operazione. Però a me è
andato... La percentuale cos'è di quelli che riescono male?
È molto alta, cioè, possiamo parlare anche di un 80%, un 90% che viene male, il 10% è quello che viene bene, proprio come funzionalità, come, diciamo, anche aspetto estetico. Ecco, sono pochi i casi che vengono bene. Io praticamente in 10 giorni avevo già risolto le cose.
Ho capito. Sei stata in Italia a fare l'operazione o all'estero?
In Italia, no, in Italia.
Ho capito. In Italia. Va bene.
A Trieste.
Va bene, sì. Ho capito. Va e bene, sì.
Prima di operarmi, quando io dicevo questa cosa, che io mi dicevo: no, io non voglio rapporti omosessuali, io non sono un uomo, non mi sento un uomo e non vogliono gli uomini che mi cercano come uomo. Dall'altra parte, dallo specchio, io sentivo i demoni ridere e io dicevo: ma cos'è sta cosa qua? Che succede? Dico: Signore, che succede? Allora per me è diventato vitale. Ho detto: io o mi opero oppure mi suicido, non voglio più vivere da uomo, no. Però grazie a Dio è andato veramente bene.
Ma tu pensi questa voce, questa tendenza che sentivi al suicidio, da parte di chi credi che veniva?
dalle bestiacce, ma dai demoniaci.
Quindi stai dicendo che quindi il diavolo sta dicendo che il diavolo ti spingeva al suicidio?
Sì, certo, perché mi spingeva al peccato di omosessualità.
Sì, ma il fatto che tu pensavi o cambio sesso o mi suicidio, questo veniva secondo te dal nemico o dal Signore?
No, dal Signore. No.
Quindi il Signore,
Gesù.
Quindi Gesù ti diceva o cambi sesso o ti suicidi?
No, Gesù mi diceva è meglio per te diventare una brava donna e non un omosessuale che offre rapporti omosessuali. Mi diceva proprio questo.
Capito?
Molto meglio diventare. Ora, sei donna, ti senti donna, hai l'aspetto da donna, è molto meglio diventare donna che avere rapporti omosessuali.
Quindi tu a 42 anni hai cambiato, giusto? Sì. E fino allora che rapporti sessuali avevi avuto? Con chi?
La transessuale con uomini che cercano le transessuali per il desiderio.
Ma il rapporto sodomita? Ma il rapporto era sodomita?
Il rapporto non era sodomita perché io non l'ho mai amato, erano loro che volevano il mio membro maschile, ma io sodomita non mi è mai piaciuto.
Ecco, ho capito.
No.
Va bene.
No.
Va bene, ho capito. Però senti, dal momento dell'operazione, sono 4 anni, non è che hai risolto le cose.
In che senso?
Nel senso che hai trovato l'equilibrio spirituale, che tu dici Gesù ti ha detto di andare avanti con l'operazione, e quindi però questo non ha risolto i tuoi problemi spirituali.
Non lo so, io mi sento in pace con me stessa e sono sempre alla ricerca continua sicuramente non sono proprio, diciamo, una santa, no. Ogni tanto ho bisogno, il mio corpo vuole ogni tanto, perché sono viva, non sono morta, cioè io sessualmente sono giusta, mi capisci? Siamo persone adulte, ci capiamo, no?
Sì.
Quindi io ogni tanto ho bisogno di avere i miei rapporti.
Sì.
E quindi ogni tanto me lo cerco, e in questo non sono santa, certo che non sono santa, pecco come peccano tutti.
Sì, sì.
Quando una situazione mi va. Certo, però anche in quel caso dico Signore ti ringrazio, quando poi è finito, quando poi dopo non mi va più, che è finito, dico ok, ciao al partner, vai, dico Signore io ti chiedo perdono, però allo stesso tempo ti dico grazie, perché sicuramente se il piacere sessuale ce l'hai messo è qualcosa di bello, e comunque anche in quel caso lo ringrazio, però sono peccatrice come lo siamo tutti, peccatori. Io non dico di essere una santa, no, assolutamente. Sono una donna che vive la propria vita e che pecca più o meno come pecchiamo tutti, ecco. Sì, però sicuramente io ho e sento la vicinanza di Gesù. Spero di non essere una Laodicea, spero di non essere una Laodicea. Io quello che posso fare è testimoniare Gesù. A volte Gesù mi fa trovare delle persone, e quando mi trovo davanti a quelle persone io inizio a parlare in maniera particolare, perché io gli ho detto: Signore, come posso io andare a parlare a chiunque di te? Mi prenderebbero per una pazza. Dicono: ma questa chi è? Allora gli ho detto questa cosa qua: quando c'è qualcuno che ha bisogno di te, me lo fai trovare tu. Beh, devo dire che è così, quando è così, a volte inspiegabilmente mi fa incontrare delle persone, e io comincio a parlare di Gesù, comincio a parlargli di quanto lui è stato presente nella vita, di quanto mi ha aiutato, di quanto è reale, è vero, di quello che lui ha fatto e fa per noi, e di quanto è stata vera la sua esistenza. Quando io andavo contro a Gesù, io dicevo: ma sai, la Vergine Maria è stata una ragazzina di 15 anni che si è fatta mettere incinta, sotto la legge ebraica era destinata alla lapidazione, la madre le ha detto di andare a partorire in un altro paese così nessuno sapeva niente, è nato Gesù e gli hanno fatto credere che era il figlio di Dio. A quel punto Gesù mi ha detto, anche la persona più, ha usato un altro termine, però mi ha detto anche la persona più la persona più semplice, come dire lo stupido del villaggio che viene preso a schiaffi, a un certo punto ritorna sui suoi passi. Io invece, nonostante tutto, ho accettato la morte e la morte di croce. Allora lì ho capito. Sono stata chiara, no?
Sì.
E capisci? Cioè, sì. Vuol dire anche, cioè, uno può mettersi in testa di essere qualsiasi cosa, però se ti cominciano a prendere a schiaffi e ti frustano, cioè te ne torni a casa, dici no, vabbè, avete ragione. E invece lì lui mi ha detto, io no, sono andato fino alla croce. Pure quando mi è stato detto di ritornare indietro, io sono andato fino alla croce. Allora lì ho detto, è vero, se non era vero, chi avrebbe accettato il martirio? Assolutamente, lui è stato il primo. E io testimonio proprio questo, quello che mi è successo, la mia vita, nonostante tutto, da peccatrice, da quello che vuoi, e io testimonio la sua parola. Una sera ero qui a letto, dopo che avevo sentito voi, no? Allora gli ho detto, Gesù, se io sono nata uomo, però non ho mai avuto l'attrazione per le donne, io che cosa sono? Perché io da bambino già mi sentivo femmina. Apro la Bibbia e mi viene il passo dell'eunuco etiope. Allora ho detto lì, grazie Signore, mi hai risposto, è vero, io mi sento come sarò quello che tu vuoi, sono quello che tu vuoi. E ho trovato pace. Da quella risposta io ho trovato pace.
Capito?
E quindi niente, quindi la mia vita va avanti così. Mi ha tirato fuori, mi ha liberato dalla povertà. Adesso sicuramente voglio fare il corso da parrucchiera, voglio cercare di fare le cose il più onestamente possibile.
Vedo che c'è capelli abbastanza lunghi, sono i tuoi oppure no?
No, sì, sono i miei.
Sì.
È un caschettino. E sono questa qua, è fratello Giuseppe. Io amo Gesù. Gesù ama me come ama tutti, del resto, come ama tutti. E cosa ti posso dire? Non mi voglio giustificare, la mia vita adesso è questa. Che ti devo dire? Che posso essere una persona diversa, un uomo. Non mi è mai piaciuto esserlo, ma non potrei esserlo adesso. Cioè, che faccio? Cioè, no, no. Vado avanti così. Mi indicherà lui quello che devo fare. Io sono serena, eh. Io sono veramente serena. La felicità la troverò in quel mondo, però sono serena. Tutto quello che io ho chiesto al Signore, il Signore me l'ha dato. Anche fare pace con i miei genitori, con mia madre soprattutto, ed è successo un fatto straordinario.
Tua madre è credente, tua madre?
Mia madre è credente, però nella maniera, diciamo così, nominale.
Sì, però cosa ti dice riguardo la tua condizione?
No, lei la prima cosa che mi disse, hai dato uno schiaffo a Dio. Ha detto, no, hai dato uno schiaffo a Dio. Però mi ha perdonato. Quella parola, hai dato uno schiaffo a Dio, io la capisco adesso. Quindi lei è sicuramente una donna dolce, una donna che ama il Signore dentro di sé, sì. Però la situazione adesso è questa, ci siamo perdonati e andiamo avanti. No?
Beh, adesso pregheremo e chiederemo al Signore qualcosa.
Lo so che non è facile, ma così per raccontarci. Ieri sera gli ho detto una cosa, ancora non mi ha risposto, è molto complicato. Gli ho detto: Gesù, il perdono. Il perdono è una cosa potente, è una cosa molto forte. E io gli ho detto: ma tu sei riuscito a perdonare chi ti ha messo in croce? Cioè, quando sono morti, sono venuti davanti a te, tu li hai perdonati veramente? Non lo so, non mi ha risposto ancora.
Senti,
non lo voglio neanche sapere.
Questo è riferimento al fatto che se hai perdonato gli altri, perdona anche te, no?
Sì, anche.
E che cosa, qual è la cosa che chiedi a Gesù di perdonarti?
Di averlo dispiaciuto.
In cosa?
L'averlo dispiaciuto. Ma in tutto quello che ho fatto.
Per esempio?
Anche la prostituzione, anche il non aver lottato per fare delle cose diverse.
Anche per l'operazione clinica?
Guarda, fratello Giuseppe, io non mi sentivo, ma io non potevo stare col membro maschile.
No, ma aspetta, rispondi alla mia domanda.
Se gli devo chiedere perdono?
Sì, nel tuo perdono che gli chiedi a lui, è compreso l'operazione che hai fatta?
Beh, a questo punto sì.
Perché gli chiedi perdono per l'operazione?
Perché so che lui mi ha creato uomo e per lui avrei dovuto rimanere così, magari lottando verso una natura che poteva essere contraria, che io ho assecondato, ma l'ho assecondato per come sentivo dentro.
Quindi stai dicendo che era la volontà di Dio che te non facevi l'operazione?
No, allora non lo so, secondo me la volontà di Dio era quella che io dovevo essere uomo, magari non amare le donne, non so, andare in contemplazione, contemplare Dio. Io non mi sentivo di amare le donne, non potevo mai essere, le donne non mi piacciono, le donne mi piacciono per altre cose, perché danno la vita, perché sono forti, perché sono dolci, perché sono amorevoli, perché hanno una marcia in più rispetto agli uomini.
Sì, va bene, tu dici quello che tu ti senti così, ma come credi che si sente Dio?
Sicuramente io non sono andata contro quella che era la sua natura.
E qual è la sua natura? Che tu eri un uomo?
Eh beh, certo, come negarlo? Mi ha creato un uomo, mi ha creato col membro maschile, mi ha creato con i geni maschili.
Quindi fammi capire, quindi tu pensi che il Signore voleva che rimanessi uomo?
Sì, però voglio dire, non certo da omosessuale, io dentro di me non mi sentivo omosessuale.
Comunque, ho capito, però ascolta, tu dici che pensi che era volontà di Dio che tu rimanevi uomo?
Beh, sicuramente, sì, certo, se mi ha creato così,
ecco,
dovevo essere così.
Ecco, la domanda che ti faccio, se tu senti dentro di te che Gesù ti voleva uomo, infatti ti ha creato uomo, giusto? Allora, perché Gesù ti avrebbe detto va bene, fa l'operazione e diventa donna?
No, Gesù. Per non portare anche gli altri al peccato dell'omosessualità.
E perché avresti dovuto portarli al peccato dell'omosessualità?
Perché facevo la prostituta.
Vabbè, ma questa qui è la tua scelta, non è di Dio.
Eh sì, per poter cantare.
Va bene, per poter campare, vabbè, questo. C'è gente che campa senza dover necessariamente far quello.
Lo so, però a me mi sono serviti i soldi per fare tutte le chirurgie.
Ma aspetta, qui stiamo cercando di scoprire se era volontà di Dio o no fare l'operazione. Ora, fino adesso io ho capito che tu hai detto, correggimi, ma ho capito che tu hai detto che tu senti che il Signore ti voleva come eri, uomo.
Al punto che ero arrivata e alla vita che avevo condotto, sicuramente non mi voleva più uomo, no, perché io ero molto radicata.
Ma tu mi hai detto che sentivi chiaro che il Signore ti voleva uomo.
No, il Signore mi ha fatto nascere uomo, il Signore mi ha voluto eunuco, secondo me.
Ma guarda, ci sono persone che nascono senza un braccio, senza una gamba, giusto? Senza il membro maschile. Ci sono. Quindi se lui ti voleva senza membro maschile, ti avrebbe fatto nascere eunuco. Io, quando vedo nella Bibbia, nessuno è nato eunuco. Infatti Gesù nel Vangelo dice, ci sono eunuchi fatti dagli uomini e eunuchi che si fanno eunuchi per il regno di Dio, va bene? E quindi uno sceglie di farsi eunuco spiritualmente, come Paolo, per il regno di Dio. Un altro viene fatto eunuco dagli uomini, che dovevano curare gli harem, curare le mogli, eccetera. Però la Bibbia non parla di uno che lui, diciamo, si fa operare di sua scelta. La Bibbia non parla di questo.
Lo so, ho capito, però la Bibbia è stata anche scritta 2000 anni fa e oltre. Io sono, diciamo, una testimonianza di questi tempi. Non lo so, che ti devo dire, fratello Giuseppe, la mia storia è andata così.
Sì, no, adesso cerchiamo di capire la storia di Gesù, perché non la mia storia o la tua. Perché davanti al giorno del giudizio, davanti a Dio, che saremo giudicati, non è che ci giudicherà in base alla mia storia o alla tua storia, ci giudicherà in base alla storia di Gesù, il Vangelo. Quindi la Bibbia non ci insegna a fare il caffè, però ti dice se il caffè ti fa bene o ti fa male, in base agli effetti. La Bibbia non ti dice come si ripara il motore di una macchina, però ti dice se devi ripararlo o no, cioè dipende se lo userai per il Signore o per il diavolo. La Bibbia non ti dice come pelare una mela, però ti dice se devi mangiarlo o no. Quindi la Bibbia c'ha tutti. Io credo che lo Spirito Santo, correggimi, ha messo nella Bibbia tutti i fondamenti, i principi di cui abbiamo bisogno per prendere qualunque decisione. I principi sono tutti lì. Quindi è chiaro che la Bibbia è stata scritta 2000 anni fa, però ti ricordo che in Apocalisse 10, verso 6, c'è una penna, carta e penna?
No, perché sono...
Prendile gentilmente, che poi controlli.
Me lo registro un attimo, perché sono sul letto e sto tenendo il video. Facciamo così. Allora, Apocalisse
10:6.
10:6, ok. L'ho registrato, poi dopo me lo vado a leggere.
Va bene.
L'ho registrato su WhatsApp.
Ok, ecco. D'accordo. Lo registri a voce o a scrivi?
No, l'ho registrata a voce perché non posso scrivere.
Sì, benissimo. Benissimo.
Un appunto veloce.
Sì, voglio. Va benissimo. Voglio che poi controlli le dottrine, capisci?
Ma io non potrei mai andare contro la dottrina. Io non voglio cercare nella Bibbia le mie ragioni. Sicuramente ho sbagliato davanti a Dio, però adesso che facciamo?
Hai sbagliato in cosa? Di cosa ti riferisci? All'operazione o cosa?
Ad andare contro natura, certo.
Ti riferisci all'operazione?
Allora, dentro di me...
Rispondi alla mia domanda. Hai sbagliato su cosa? Ti riferisci all'operazione?
Davanti a Dio ho sbagliato tutta la mia vita.
No, rispondi a una piccola domanda. Quando dici ho sbagliato, ti è compreso anche l'operazione?
Io sento di aver fatto giusto, invece non riesco a...
No, rispondimi sì o no, rispondimi sì o no. Quando dici ho sbagliato tutto, è compreso anche l'operazione? Non arriveremo a una liberazione spirituale se non siamo onesti fino in fondo. Dimmi sì o no.
Ti dico, com'era la domanda? Ripetimi.
La domanda è, quando dici ho sbagliato tutto, è compreso l'operazione?
Davanti agli occhi di Dio, sì.
Quindi quello è sbagliato?
Sì.
Ecco, allora ascoltami bene. Come fa il Signore a dirti di operarti se davanti a Lui è sbagliato?
Perché io portavo gli altri ad avere dei rapporti omosessuali.
D'accordo, ma questo è un problema tuo, non è che Dio ti ha mandato a portarli lì. Questo era un peccato che tu facevi, ma non è che Dio ti usava in quello. La prostituzione non è una cosa che Dio guida, ma una cosa che ci allontana. Quindi te non puoi operarti credendo che è volontà di Dio, così che non porti gente all'omosessualità. Stai prendendo la strada sbagliata per arrivare alla direzione giusta e non ci arriverai attraverso la strada sbagliata. La strada giusta è quella della parola, che adesso io sono delle scritture qui.
Certo. Ma io capisco. E che cosa devo fare, cioè, io adesso? Sono un po' spaventata da quello che mi stai per dire, perché la mia vita è adesso e io mi sento così e mi sento di amare Dio e di amare Gesù. Non mi sento già subito una condannata. Posso sentirmi condannata con tutto quello che Gesù ha fatto.
Ascolta,
a meno che non sia Gesù, non lo so.
Dunque,
che ti devo dire?
Guarda, ascolta. Il Signore, quando nasciamo, mi segui? Guarda, Angelina, leggi Giovanni 3:36. Scusami se vado o ti rispondo con le scritture, ma se no qui non ci capiamo, va bene? Perché alla fine della storia, 3:36, alla fine della storia non è che dovremo... Giusto, alla fine non è che Dio ci giudicherà in base a come tu ti senti e come io mi sento, ma quello che la parola dice. Ha detto Gesù, alla fine la mia parola sarà quello che vi giudicherà, ha detto Gesù. Allora ascolta bene.
Giovanni
3:36.
Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui.
Ok, lei diceva che quando è nata, le dice non mi sento condannata, no?
Sì.
Dice, che tu dici Dio non ti condanna, giusto? Giusto? Rispondi, rispondi. Tu hai detto che Dio non ti condanna, giusto?
Non lo so.
Non lo sa.
Allora, spero di no.
Allora ascolta bene. Il Signore non ti condanna. Il Signore non condanna nessuno al mondo per il semplice fatto che quando nasciamo già condannati, perché essendo figli di Adamo ed Eva si nasce morti come Adamo ed Eva. Quindi allora cosa fa il Signore? Non può condannarci due volte. Invece già sotto Adamo ed Eva siamo stati condannati. Allora cosa ha fatto il Signore? Ha mandato Gesù Cristo per sottrarci, perdonarci, toglierci la condanna, e lui l'ha presa su di sé sulla croce e ha pagato il nostro posto. Ora noi, a questo punto, Dio non condanna nessuno, siamo tutti già condannati, già morti in Adamo ed Eva. Però cosa succede? Quelli che accettano Gesù Cristo escono dalla condanna e si salvano. Quindi è logico che Dio non ti condanna, però tieni presente che sei nata morta. Noi siamo tutti nati morti nello spirito. E viviamo, viviamo solo nella carne 50 anni, 70 anni, 100 anni. Viviamo nella carne. Però la carne, già quando un bambino nasce, non comincia a vivere, no, comincia a morire. Nasce già, diciamo, morente. Il bambino non cresce, no? Il bambino comincia a morire. In quel frangente, va bene? In quell'arco di morte. Ok, c'è la possibilità di accettare Gesù Cristo e cambiare. Va bene, quindi adesso dobbiamo vedere, controllare se tu e io, noi, se siamo veramente salvi, perché ci sono cristiani nati di nuovo nel cuore e ci sono cristiani nati di nuovo nella mente. Una salvezza mentale. Capisci? Okay. I farisei che perseguitavano Gesù, loro erano popolo di Dio mentali, perché memorizzavano scritture, predicavano la legge di Mosè, erano popolo di Dio, erano crocifisso. E quindi erano popolo di Dio mentali. Però che è successo? La conversione mentale non ci salva, ci vuole la conversione del cuore, dello spirito. Tito 3:5 dice la rigenerazione dello Spirito Santo. Ci salva la rigenerazione. Registra pure questi riferimenti. Tito 3:5.
È complicato, sì.
Allora, come avviene la salvezza?
Tito 3:5.
Come avviene? Sì. La salvezza, devi solo abbandonare tutto. Tutto quello che ti ferma dal ricevere il Salvatore nel cuore, non nella mente. E come si fa a sapere se uno ha ricevuto, mi leggi a favore, Giacomo 2:20, come si fa a sapere se uno ha ricevuto nel cuore o solamente nella mente? Il cuore è il nostro motore, il cuore è quello che determina quello che facciamo. Leggi, ascolta Giacomo 2:20.
Ma vuoi renderti conto? Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta?
Vai avanti.
Abramo, nostro padre.
No, qual è il. Dove dice. Mostrami la fede.
Ah. 18. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere.
Quindi mostrami la tua fede senza opere. Non puoi. E io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Cosa sta dicendo qui? Che siamo salvati. Sì, frutti, sì, ma siamo salvati per grazia senza opere. Efesini 2, 8 e 9. Certo. Però siamo salvati per fede, certo, per fede senza opera, sì, ma la fede deve essere vera, per essere vera servono le opere, mentre le opere non salvano, però sono necessarie per mostrare se la fede era vera, mi segui?
Sì, certo, ho capito.
Va bene, quindi allora, e allora dobbiamo portare opere, cioè praticamente dobbiamo ubbidire la legge di Dio, che si chiama la legge del Vangelo. D'accordo? E allora non possiamo dire la Bibbia è vecchia di 2000 anni. No, la Bibbia non è vecchia, perché no. Apocalisse 10 verso 6 dice che il Vangelo è eterno. Quando andremo in cielo, in paradiso, ad amare Dio, volare come gli angeli, quelli che ci andranno, ok, seguiranno lo stesso Vangelo che abbiamo adesso. Quindi non puoi dire vecchio di 2000 anni, perché nel Vangelo parla uno che si chiama Gesù, che è l'Alfa e l'Omega e che è lo stesso ieri, oggi in eterno. Ebrei 5:8 dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi non devi pensare, lasciami finire. Non devi pensare vecchio di 2000 anni, non stiamo parlando qui del Giornale della Repubblica e Corriere della Sera che sono vecchi. Qui Gesù, quando parlava di cose future, di tante cose che ancora neanche si sono avverate.
Se io sono nata maschio, senza nessuna attrazione verso la donna, il mio ruolo su questo mondo qual era? Mi sarei dovuta sforzare ad andare a letto con le donne che io proprio non lo sento dentro di me?
Beh, innanzitutto,
forse eunuco dovevo essere.
Ascolta, il fatto è che il motivo che Dio ti ha creato, che tu esisti, non è per avere rapporti sessuali, questa è una cosa secondaria. Per esempio nel caso di Paolo lui dice non è necessario. Primo Corinzi 7 dice: rimanete nella condizione che siete, chi è celibe non si sposi, chi è sposato non diventi celibe. Quindi il sesso è una cosa che, guarda le suore cattoliche di clausura, ci sono anche quelle sincere, e vanno senza sesso. Io stesso che facevo, cioè il mio sport era cercarmi fidanzate fino all'età di 24 anni, e quando mi sono dato a Gesù a 25 mi sono dimenticato del sesso completamente, ma neanche masturbazione, niente, solamente Gesù e basta. Questo è andato avanti per lungo tempo, poi ho trovato Deborah 49 anni, cioè io praticamente devo dire, io non ho avuto nessun problema perché mi sono innamorato di Gesù al 100%. Guarda San Francesco, capito? Un vero eunuco. Guarda San Paolo, un vero eunuco. Quindi io so per esperienza che si può fare tranquillamente senza sesso. Dipende a che livello noi diamo a Dio il cuore, la mente e l'anima. Il cuore, la mente e l'anima. Lo diamo al 10%, non ce la facciamo. Al 90% non ce la facciamo. 99% no. Tutto il cuore. Tutto il cuore si può fare anche senza sesso. Anche uno che non ha avuto nessuna operazione. Paolo non ha avuto operazione, è diventato eunuco. Capisci? Quindi non è vero che il Signore ti ha creata perché devi andare ad avere sesso con questo o con quell'altro. Queste sono cose secondarie, sono cose che puoi farne anche a meno. Quindi tu ti sentivi attratta alle donne, ti sentivi attratta agli uomini. Ecco, perché, scusami, infatti ti vedo lì donna e non so più con chi sto parlando. Ascolta, ti sentivi attratta agli uomini. D'accordo. E c'è gente omosessuale che nascono, tu a 3 anni, c'è gente che nasce direttamente così, con gli ormoni scombussolati, eccetera, che nascono così, non a 3 anni, ma a 2, eccetera. E allora tu nella tua mente, tu pensi, siccome sono nata così, Dio mi ha fatto così, tu dici. Quindi, invece è sbagliato.
No, io ho sempre detto perché questa cosa.
Ecco, adesso il Signore ti risponde. Il Signore ti risponde. Allora, perché uno nasce senza una gamba? Perché uno nasce handicappato? Perché uno nasce con una tendenza a rubare, una tendenza a uccidere, un serial killer? Perché?
Perché c'è la zizzania, si introduce il demonio.
Si introduce il demonio e la gente diventa, c'è anche squilibri che lo portano alla violenza, squilibri che lo portano a essere egoista, squilibri che li portano all'omosessualità. Ma non esiste il gene, sai, c'è il gene maschile e il gene femminile. Hanno scoperto che il gene omosessuale neutro non esiste, non c'è. Quindi questa è una depravazione, è una... diciamo, è il diavolo che ha sabotato il circuito dal momento che la donna rimane incinta, va bene, e 9 mesi di processo. In quel processo lì entra il diavolo e uno nasce handicappato, scusami. Qui non stiamo parlando di chi è la colpa, di chi è la ragione. Quella gente che gli è cascata la bomba atomica in testa a Hiroshima, che colpa ne avevano? Ma che colpa ne aveva Gesù di morire in croce? Qui in questo mondo, il mondo ci insegna a giudicare in base al diritto, alla democrazia, ai miei diritti, io non ho colpe, sono tutte fesserie. Sono tutte prese in giro. In questo mondo, che il Dio di questo mondo è il diavolo, la forza guidante non è chi ha colpe e chi ha ragione, ma chi ha potere. Quindi gli americani avevano potere, sganciano un'atomica. E Stalin in Russia aveva potere, ha ucciso 40 milioni di russi. Hitler aveva potere, gli ebrei ad Auschwitz, che colpe ne avevano? Zero.
Sì, ho capito perfettamente, però voglio dire, adesso la mia vita è andata così. Come, cioè, secondo... Cioè, che cosa devo... Mi devo già sentire condannata, quindi già all'inferno, e anche no? Oppure ancora sperare di abbracciare Gesù, cosa che io sento dentro di me?
Ascolta.
Sicuramente all'inferno non ci voglio andare e non voglio neanche essere testimone di questa cosa. Questo è quello che...
E allora devi fare una cosa. Devi darti a Gesù. Completamente, però non ti sei ancora dato completamente, devi darti completamente. E questo, se mettere sull'altare il tuo Isacco, la tua trasversalismo, i tuoi desideri sessuali, va bene, e devi tornare come Dio ti ha creato. Vedi, tu attualmente tu dici mi sono fatta donna per non essere brutta testimonianza, eccetera. No, non è mica vero. Tu non sei una testimonianza, perché se tu rimani donna, che testimonianza sei per le pecore?
Del perdono.
No, Dio perdona, ma il perdono, vedi, non è come la salvezza. Proverbi, scrivili, Proverbi, no, Proverbi 28:13. Va bene, leggilo.
Proverbi 28:13. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Quindi Dio perdona, ma non perdona se non abbandoniamo. Mi segui? Quindi se una cosa è sbagliata, va bene? E perché Dio non ha creato l'omosessualità. Un bambino nasce senza gamba, ma mica Dio l'ha creato così. Un bambino nasce, mio figlio John è nato con i polmoni coi buchi, stava morendo. Io potevo dire, oh Dio, perché l'hai fatto nascere così? Oh Dio, qua, ma ve lo accetto, accettiamo, muore. Invece no, mi sono ribellato non contro Dio, contro il diavolo, e ho detto, questo qua è un'opera del diavolo, e ho pregato, strapregato, ultrapregato, il diavolo è stato vinto, John è stato guarito, l'indomani è uscito dall'ospedale, gloria, mi sono, capisci, potevo dire, Signore, tu hai creato così... Hai creato così?
No, non mi chiamare, non mi piace.
Ma bisogna vedere cosa piace a Dio.
Ma
chi te l'ha detto che te arrivi in cielo e Gesù ti benedice come donna? Chi te l'ha detto che invece il Signore non ti dà una sculacciata quando arrivi là perdi una corona?
Io gli ho detto una cosa, ho detto quando sarò di là io sarò quello che tu vuoi, però adesso le cose sono così. le cose vanno così, perdonami. 9:27, e poi prego. Quando sarò lì sarò quello che tu vuoi. Accetto anche di là.
Posso leggerti una scrittura riguardo a questo? Ebrei 9:27, registra sul tuo marchingegno.
Sul telefonino.
Vai.
Ebrei 9:27.
Sì.
E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio.
Fallo entrare questa verità nel tuo cuore. Si muore e dopo non viene una seconda possibilità, no, viene il giudizio. Se moriamo a Laodicea, risuscitiamo a Laodicea. Se moriamo a Filadelfia, risuscitiamo a Filadelfia. Se moriamo nel peccato, risusciteremo pronti per essere giudicati peccatori. Se invece moriamo innocenti, cioè grazie al sangue di Cristo, risusciteremo innocenti in Cristo. Quindi non è vero quello che tu dici, che di là tu sarai un uomo. No, cara, non è così la storia. Tu di là tu sarai giudicata per quello che fai qui, no? La così è troppo facile. Tutti angeli, lo Spirito Santo, non c'è diavolo.
Che devo fare adesso? Cosa devo fare?
Ma te lo sta dicendo Benedetto, se mi ascolti.
No, dai, non mi dire Benedetto, mi offendi.
Ma senti, se ti offendo devi offenderti, ma vuoi la verità, che anche se offende, o vuoi una bugia dolce con lo zucchero? Allora, ascolta bene, cosa c'è?
Voglio dire che tu vuoi ottenere il perdono e sai che il perdono è disponibile e il Signore vuole darti il perdono e sarai perdonato completamente, totalmente, però devi fare questo passo che il Signore ti chiede. Lui ti perdonerà nelle sue condizioni, non nelle tue. Tu metti una condizione a Dio: Dio, perdonami, faccio tutto quello che vuoi, però rimango donna. Questa condizione tu non vuoi abbandonare, però tu devi fare le cose secondo la volontà di Dio, non la tua. Il tuo idolo è proprio il fatto che sei donna, mentre il Signore, tu sai che ti ha creato uomo e ti ha voluto uomo. Lui ti chiede di metterlo sull'altare e sarai perdonato completamente, totalmente, sarai nell'amore di Gesù. Come abbiamo letto Proverbi 28:13, chi confessa e abbandona otterrà misericordia. Hai confessato, però non hai ancora abbandonato.
E quindi non sei perdonata, non perché Dio non ti perdona, ma perché tu non ti metti in condizione di essere perdonata, non abbandoni il peccato. Innanzitutto cerchiamo di chiarire cos'è peccato e cosa non è peccato. Posso leggerti una scrittura? Scrivili, 1 Corinzi 6:9. Hai scritto?
1 Corinzi 6:9.
Allora, leggi, Angela.
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete. Né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltreggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio.
E tali?
E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.
Questo fino al verso 11, dal 9 all'11. Allora, cosa sta dicendo qui? Eravate così, cioè criminali, ubriachi, anche effeminati, anche sodomiti, ma adesso non lo siete più, siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati. Perché? Perché avete abbandonato questi peccati. Capito? Quindi tale eravate voi, come Davide con Batseba era, ma dopo ha abbandonato il peccato, ha abbandonato l'adulterio ed è stato perdonato. Ora tu sei davanti a un bivio. Puoi illuderti che Gesù ti ha detto: va bene figlia mia, vai tranquilla, puoi operarti. Questo però come fa a sapere che, come può Gesù dirti una cosa che la Bibbia dice il contrario? Gesù cos'è, schizofrenico, che dice la verità a destra e la bugia a sinistra? Quindi adesso tu sei davanti a una scelta. Oggi tu qui con noi puoi metterti in ginocchio, puoi pregare, puoi essere liberata, va bene, e Gesù ti benedice, ti benedirà e ti darà la salvezza, perché dimostrando che sei una credente di cuore, coi fatti e non solo mentale, e abbandonare prostituzione, abbandonare ogni cosa. Adesso tu semplicemente ti hai fatto l'operazione e adesso fare a meno del membro. Devi fare l'eunuca per Gesù, come una monaca di clausura, però vera, e questo ti preparerà per il regno di Dio. Questo sento io, come lo sento, perché mi sono svegliato stamattina, perché la parola dice, 1 Corinzi 6:9, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno dei cieli? Né adulteri, né effeminati, né sodomiti. Quindi mi piacerebbe dirti: va bene, fa come ti pare, ma non è così la storia. La Bibbia dice non eredi del regno di Dio, dice però eravate così, ma siete stati lavati. Quindi se lo eri o se lo sei, puoi venire lavata, però non devi esserlo più. Quindi il tuo peccato che hai fatto, sono tutti perdonati, però è una condizione di abbandonarli. Se per disgrazia ci dovesse ricadere ancora, speriamo di no, devi immediatamente pentirti e smettere. Però certo, se ci cade tutti i giorni, non va, non è così la storia.
Ma no, no, tutti i giorni no. E quindi cosa devo fare? Mi devo andare a chiudere in un convento?
No, io ho usato quello come un esempio.
Che devo fare io adesso?
Te lo sto dicendo. E questo qui è un esempio che ti ho portato. Un esempio.
Ma io ti ho capito, io lo so che tu sei nel giusto e sei nella scrittura, e l'ho capita, però per me la soluzione sarebbe meglio morire adesso salvata che andare avanti.
Ma calma un momento, come fai a sapere che sei salvata?
Ah, certo.
Come lo sai che sei salvata, ma se non hai frutti, come fai? Dice, guarda, i effeminati e sodomiti non vanno in cielo, come fai a sapere che sei salvata?
Perché gli dico, Signore, è meglio morta che continuare a peccare.
Ma guarda, questo può essere una preghiera mentale, la salvezza è un'altra cosa, la salvezza non si vede con le preghiere belle e perfette, si vede con i frutti.
Io direi che anzi devi ringraziare Dio che sei ancora viva e hai ancora tempo di pentirti e cambiare e mostrare a Dio che tu sei seria nel tuo desiderio di cambiare e dedicarti a Lui. Ancora hai questo tempo, quindi ringrazia a Dio che non sei morta.
Grazie a Dio. Io adesso non so che dirti, come sarà il mio futuro, non lo so.
Il tuo futuro è confidare in Dio, appunto, nella vita e nella morte. Oppure confidare nella tua operazione, nei tuoi desideri, nella tua sensualità umana, confidare nelle cose intorno a te.
Io sono anche stanca di queste cose, sono anche stanca di queste cose.
Ecco, come vedi fino adesso, 46 anni ha fatto queste cose e praticamente, fino a quanto tempo fa era attentata al suicidio?
Fino a un anno fa.
Ok. Per tre anni. Quindi, come vedi, il diavolo ti sta aspettando dietro l'angolo. Non scherzare col fuoco, non scherzare con l'elettricità perché prendi una scossa. Stai scherzando col fuoco. Quando scherzi col diavolo, con i suoi peccati, col suo inganno, sei Eva che passeggia intorno a quest'albero proibito. Lo prendo o non lo prendo, lo prendo o non lo prendo. E se tu ti penti e lo abbandoni bene, se poi ci ricadi una e ci ricadi due, può darsi che rimane di nuovo assuefatta. Io ti consiglio di abbandonarlo, punto e basta. Punto e basta. Addio agli amori sbagliati, per me sei un uomo. Non sei una testimonianza per il Signore se tu rimani così. Tu devi venire a predicare Gesù, praticamente stai dicendo alla gente nella tua condizione che il Signore ti perdona che sia transessuale. Il Signore, ma allora dice, allora Signore perdona tutti, come dice il Papa, allora perdona anche i ladri, i criminali, gli assassini. Il Papa dice che tutti vanno in cielo, dice lui. Io non credo che ci
sia. Stavano sulla croce con lui, ha perdonato quello.
Cosa?
Ha perdonato il ladrone che è morto sulla croce.
Ma il ladrone, per quel che ne sappiamo? Ma il ladrone per quello. Ma per quello.
Potersi riscattare con le opere.
No, ma non capisci. Le opere non ci riscattano. Scrivi Efesini 2:8-9.
Prima ero in confusione, adesso peggio. Efesini 2:8-9.
Dice che le opere non ci salvano.
E cosa ci salva allora?
Gesù Cristo, il sangue, la fede, però fede che
se. Ma su questo lo so, ne sono convinta.
Ma la fede si deve vedere. Una fede senza opere e falsa non ti salva.
Io dentro di me mi sento di amarlo, che ti devo dire?
Ma non vuol dire niente, anche.
Non ammazzo nessuno, faccio del male a nessuno, non porto via gli uomini a nessuno, cioè chi viene con me ci viene deliberatamente. Io a volte dico oggi è il giorno di Gesù, tra me e me, dico oggi non voglio sapere di niente, oggi è il giorno di Gesù, anche quando magari ho degli inviti o delle cose, scelgo che quello è il giorno di Gesù. E allora sto con lui, dico oggi è un giorno che dedico a te, Signore, però la vita. Cioè, cioè ogni tanto casco, che cosa ci posso fare? Ogni tanto ho il bisogno.
Ma senti, lo sai che davanti a Dio non ci sono peccati piccoli e peccati grandi?
Sì.
Chi è infedele nel poco è infedele nel molto. Cioè non c'è il peccato piccolino quando è deliberato, non c'è adesso prendo solo un po' di droga, adesso io sono un serial killer, io la domenica non uccido nessuno. Cioè io sono un adultero, oggi no perché è giorno del Signore, oggi nessun adulterio. Cioè questo sesso casuale non è di Dio. Ma non mi hai detto che sei stanca di tutta questa storia?
Sì,
e allora perché non ci dai un...
Ma no, non sono stanca di essere donna.
No, ma...
Sono stanca di tutto.
Ma perché...
Sono felice di essere donna.
Ma non è detto che sei stanco di questi rapporti sessuali sgangherati?
Sì, perché alla fine poi non dando niente, 5 minuti, 20 minuti di così, poi finisce.
E allora perché non li abbandoni e ti consacri al Signore?
Ecco, questo già sì. Questo penso che si possa fare.
Ecco, il mio consiglio, anzi credo che sia un comando del Signore, che ti tagli i capelli, ti vesti da uomo e ti comporti da uomo. E la tua vita cambierà, senza membro, senza membro, l'importante è che sia un membro della Chiesa di Cristo.
Ahia, la vedo dura.
Va bene, senti, io adesso allora, se vuoi faccio dire una preghiera per te, per la tua liberazione, ma non sarai liberata se non ti dai interamente al Signore, se non metti il tuo Isacco sull'altare, e nel tuo caso il tuo femminismo. Come vedi, 1 Corinzi 6,9 dice, gli effeminati non vanno nel regno di Dio. Tu non solo sei effeminata, sei addirittura una donna, sei diventa peggio ancora. Quindi, dolce fratello, insisto di chiamarti fratello, devi abbandonare tutto, lasciare tutto, darti a Cristo. Tanto, guarda, quando tu sarai... quando tu sarai in cielo o all'inferno, dipende se c'hai Gesù o se non ce l'hai, dopo un trilione di anni, cosa vuoi che ti interessi di essere effeminato?
Certo.
Cosa vuoi che c'hai 46 anni, ma dolcissimo fratello, perché non ti consacri Gesù? Anzi, ti dico, così come sei, non sarai mai una testimonianza al Signore. Però se tu ti vesti da uomo, ti comporti da uomo e preghi tutti i giorni, e allora puoi andare in giro vestito da uomo senza tutte queste sdolcinature, va bene? Sarai una grandissima testimonianza di come tu sei ritornato alla tua chiamata originale di essere uomo per la gloria di Dio e convertirai altre transessuali, altre lesbiche, altra gente così, ad abbandonare il peccato, nel loro caso il femminismo, quello che è, e darsi a Cristo. Allora sarà una testimonianza, allora il Signore ti benedirà e allora sentirai una gioia. La tua preghiera deve essere Gesù, questa è la tua preghiera, ascolta, dire Gesù, dammi la gioia di essere quello che tu vuoi e Signore, io credo che dovrai pregare, lo credo io, poi tu dovrai decidere, io credo che dovrai anche pregare, Gesù, leggo nella Bibbia che tu non ami gli effeminati, non li accetti in cielo, per cui io adesso, Signore, aiutami a essere un uomo con membro o senza membro, va bene, tanto ormai siamo a una certa età, abbiamo visto come tu dici che queste cose vanno e vengono. Signore, avere un rapporto intimo con Gesù Cristo, un rapporto spirituale con Cristo, e allora diventerai la sposa di Cristo. Ma così, mi dispiace, ma sei una specie di Laodicea, te lo dico con amore. Preferisco offenderti con la verità che darci zucchero e farti contento zuccherarti. Appena attacchiamo qui, che finisco di pregare con te, mettiti in ginocchio e piangi al Signore, invoca al Signore, grida al Signore, e fallo tutte le mattine, in ginocchio lì, a fianco del letto, invocare Gesù Cristo che mi sta dicendo adesso quanto ti ama. Quanto ti vuole bene, è morto per te. Gesù ti dice, io sono morto per te, io ho dato il mio sangue per te e non ti chiamo a fare quello che ti senti nella carne, quello che ti è più felice nella carne, ti chiamo al mio calvario, ti chiamo alla preghiera del mio Getsemani, ti chiamo ad ascoltare la mia voce, ti chiamo a raggiungere altri transessuali, altri però prima devi uscire da questa fossa, perché non è la mia, perché come dice la mia parola, non sapete che gli ingiusti, né gli adulteri, né effeminati, né sodomiti erediteranno il mio regno, dice il Signore. Gesù non cambierà la Bibbia, non cambierà il Vangelo per te, ma sei tu che devi cambiare. Non è Dio che deve adattarsi ai nostri desideri, ma siamo noi che dobbiamo adattarci alla parola. È il tuo turno di cambiare, di adattare. Fra poco sarai come tutti noi, un cadavere in una cassa. Ecco, ti carano dentro, lì c'è il parroco della zona con un po' d'acqua santa, dice lui, e dice: qui già c'è una persona che era brava, oh quanto era brava, oh Signore accoglilo, forza tutti ragazzi, una preghiera per i morti, preghiere sono veramente preghiere più morte che morte. Quando uno è morto, Ebrei 9.27, ti ho detto, Ebrei 9.27, te l'ho già dato, una volta è dato di morire, poi viene il giudizio. Non ti illudere, fratello, che vai in cielo di Gesù, adesso sono pronto, come le vergini senza olio. Pronto, è arrivato lo sposo, oh, eccoci qua, senza olio, andiamo a comprare, andiamo qui al supermercato, pronti, siamo tornati con l'olio, adesso sì, abbiamo capito tutto. E dice: io non vi conosco neanche, Matteo 25, conosce la storia, no? Va bene fratellino, lascia perdere la sorellina, le cretinaggini, tu sei un fratello e io voglio chiamarti fratello, infatti anche figliolo se vuoi, e voglio vederti cambiato, voglio vederti che dai gloria a Dio, voglio vederti in giro evangelizzare. Quando il diavolo viene e ti fa malinconico, triste, vuoi cercarti qualcuno? No, io vado a evangelizzare, tu vai al diavolo, non mi scocciare, volantini, cd, dvd, fuori nelle strade a cercare pecore, pecorelle nel nome di Gesù Cristo, amen.
Speriamo che Dio mi aiuti in questo, che ti devo dire, adesso dico, sono un po' così, ho capito quello che tu dici, è vero, perché la parola è quella e non si può cambiare, e non è che sono dispiaciuta, spero che Dio mi dia la forza, perché io da sola non ce l'ho.
Guarda, la forza, ascolta dolce fratello, la forza Gesù te la dà e te l'ha già data, ora dipende se tu la vuoi raccogliere questa forza, quindi cominciare. Che ore sono in Italia adesso?
No, le 4:25.
Ecco, che ci fai alle 4:25 a letto? Alzati, vai a evangelizzare. Svegliarsi la mattina alle 6, alle 7, ginocchio, pregare, vestirsi, fuori in giro a lavorare, un lavoro buono però, non prostituzione, pronto a parlare di Gesù, del Signore, quando troverai anime più affrante di te, che vogliono suicidarsi più di te, che sono più disgraziate di te e che hanno bisogno del tuo amore. Dici: ci sono passata, guardami in faccia, io ho avuto un'operazione, sai cosa? Gesù mi ha dato mi ha operato nello spirito e non me ne frega niente, sto andando in cielo, vuoi venire con me? Questa è fede, questa è la forza che darà la forza a chi è senza forza, gente che veramente vuole suicidarsi, gente che già nello spirito si è già suicidato, tu puoi andare lì, tu puoi essere l'angelo di Dio che gli tende la mano e dice: ci sono passato fratello, sorella, quello che sei, ci sono passato e ne sono uscito, sai cosa? Ho dato il mio cuore a Gesù, glielo ho dato la mattina, pomeriggio, la sera, il giorno dopo, tutti i giorni, ne sono uscita. Il Signore è davanti a te, ti tende la mano, prendila, io sto alla porta e picchio e busso, dice il Signore. Se ascolta la mia voce, io entro da Lui e gli darò la forza. Gesù ti dice, la forza te l'ho già data, ce l'hai già, usala. Mosè dice: come faccio ad andare in Egitto a liberare 4 milioni di ebrei? E Dio gli ha detto in Esodo capitolo 2-3, gli ha detto: cosa c'hai in mano? Guarda in mano, Mosè vede un bastone. Dice: con quel bastone libererò tutti quanti dall'Egitto. Vai, tocca il fiume, diventerà sangue, tocca la polvere, diventeranno mosche. Quel bastone tocca l'acqua, si aprirà il Mar Rosso. Cosa c'hai in mano? Un bastone. Prendi quel bastone lì che c'è, prendi quel legno lì, quella Bibbia, mettitela in mano, amala, adorala, cantala, predicala, meditala, invece di meditare, oh vediamo un po' oggi cosa voglio fare oggi, vediamo se vado col biondo o col moro, no cara, oh caro, oggi tu vai a seguire Gesù, lascia perdere il biondino al moretto, tu vai a seguire Gesù e dovrai sputare sangue, dovrai dimostrare, tu sei in una situazione perfetta, puoi dimostrare a Gesù che lo ami veramente. Gesù, guarda, col membro o senza, io sono qua per servirti, Signore. Ma ti rendi conto che fra 4 anni c'hai 50 anni tu? E sai, la vita, hai già vissuto la stragrande maggioranza della vita, sull'autunno, io sono nell'inverno, ho 70 anni, hai capito? E il diavolo mi attacca anche a me. Cosa credi? Potrei raccontare storie che ti fa rizzare i capelli come i demoni mi attaccano. Va bene, anche ieri notte ho avuto attacchi, ho preso la mia piccola fede che aveva, la spada, gliel'ho sbattuta in testa al diavolo, vattene di qui Satana, Gesù ti ha vinto, sei un fallito, vai al tuo posto diavolo, sotto i piedi di Gesù, adesso subito di corsa e io loderò il Signore, gloria a Dio. Hai capito? Così si vince. Così si vince. Quando ti tentano, dice quei cristiani che marciavano sull'arena davanti ai leoni. Queste cose ti daranno la fede, non stanotte con chi vado a letto. Svegliamoci per cortesia. C'era il tempo che io correvo dietro le ragazze. E sai cosa? Dicevo le cose che dici tu, ma è solo una perdita di tempo. Un disgraziato che va a letto con una disgraziata. Eravamo due disgraziati. Come dice, dopo 14 20 minuti siamo più cretini di prima. Bravo. Bravissimo. Oh, quanto tempo così sono andato avanti tranquillo, vero San Francesco. Sai, quando il diavolo entra nell'anticamera del cervello con un pensiero, lo blocchi lì. Alt! Chi sei, chi non sei, passaporto. Fuori dalle scatole, diavolo, qui non si entra. Questa mente appartiene a Gesù, io mediterò sulla parola, medito sul mio amore per Gesù, io medito Gesù, questa stanza, la mia mente è dedicata a Gesù, tu diavolo vattene fuori, e se fai così se ne deve andare, è un'autorità che Dio ti ha dato, una potenza che tu hai, io vi do potere, Matteo 10.1 dice sui demoni, sulle malattie, su ogni cosa, però se siamo lì seduti a letto alle 4:30 del pomeriggio a grattarci lo stomaco, ciao. Alzarsi, andare fuori nel parco, comincia a tagliare quei bei capelli, tagliali, e come capito, dolce fratello, tagliali e dopo mi mandi una foto, va bene? Che togliti quelle ciglia, vestiti da uomo, hai capito? E vai dal tuo vero sposo, va bene? Vai dal tuo sposo, sono qua, prendimi, sono tuo, non tua, sono tuo. E lui ti prenderà, lui ti ha già preso, però devi dimostrare, e se vuoi preghiamo insieme, sei pronto?
Sì, pronto.
Andiamo, Signore Gesù.
Signore Gesù.
Liberami.
Liberami adesso.
Gesù, mi pento di tutti i peccati.
Mi pento, Gesù, di tutti i peccati.
Di essere diventato transessuale.
Di essere diventato un transessuale.
Io voglio rimanere quello che tu mi hai creato, e questo prima della morte.
Voglio rimanere quello che tu mi hai creato prima della mia morte.
Non voglio morire nel peccato.
Non voglio morire nel peccato.
La tua parola dice. Che gli effeminati e i sodomiti non entrano nel tuo regno.
Gli effeminati e i sodomiti non entrano nel tuo regno.
E io finché cerco di fare questo?
Io finché cerco di fare questo.
Ovviamente non sono salvato.
Non sono salvato in Cristo.
E io invece voglio divenire salvato.
Io voglio venire salvato, sì.
E io adesso, ora e qui e subito.
Io ora e qui e subito.
Abbandono questi peccati.
Abbandono questi peccati.
Il diavolo mi ha contaminato.
Il diavolo mi ha contaminato.
Come contamina tutti.
Come contamina tutti.
Io non sono né peggio né meglio degli altri.
Non sono né peggio né meglio.
Il mio peccato non è peggiore di altri.
Il mio peccato non è peggiore di altri.
E tu lo puoi perdonare come uno che ruba caramelle.
Un Signore mi puoi perdonare come chiunque ruba caramelle.
Non c'è peccato piccolo o grande.
Non c'è peccato piccolo o peccato grande.
Il tuo sangue ci lava da tutto.
Il tuo sangue ci lava da tutto.
Gesù, entra nel mio cuore.
Gesù, entra nel mio cuore.
Entra nella mia anima.
Entra nella mia anima.
Signore, sono stanco di amare uomini destra e sinistra.
Stanco a destra e a sinistra.
Povere anime perdute come me.
Anime, povere anime perdute.
Adesso voglio consacrarmi a te.
Adesso voglio consacrarmi a te.
Voglio amare te.
Voglio amare te.
Non a chiacchiere.
Non a chiacchiere.
Sul serio.
Sul serio.
Il diavolo mi combatterà.
Il diavolo mi combatterà.
Ma io non lo starò ad ascoltare.
Ma io non lo starò ad ascoltare.
Andrò a evangelizzare.
Andrò a evangelizzare.
Oppure leggerò la parola.
Oppure leggerò la parola.
Oppure la mediterò.
Oppure la mediterò.
E lo terrò lontano dalla mia mente e dal mio cuore.
E lo terrò lontano dalla mia mente e dal mio cuore.
Grazie Gesù per questa verità.
Grazie Gesù per questa verità.
Che mi sveglia.
Mi sveglia.
Mi salva.
Salva.
La tua parola.
La tua parola.
Ti scaccio Satana.
Ti scaccio Satana.
Vattene nel nome di Gesù Cristo.
Vattene nel nome di Gesù
non
Cristo.
Non voglio le tue trans bugie.
Non voglio le tue trans bugie.
Voglio Gesù Cristo.
Io voglio Gesù Cristo.
Adesso e subito ora.
Adesso subito ora.
Gesù rivestimi, proteggimi.
Gesù rivestimi, proteggimi.
Con la tua verità.
Con la tua verità.
Il tuo Spirito Santo.
Il tuo Spirito Santo.
La tua salvezza.
La tua salvezza.
Mostrami e guidami cosa devo fare.
Mostrami e guidami cosa devo fare.
Ma la tua parola è chiara.
La tua parola è chiara.
I Vangeli mi dicono cosa devo fare.
I Vangeli mi dicono cosa devo fare.
Aiutami a studiarli.
Aiutami a studiarli.
Ubbidirli.
Ubbidirli.
E tenere Satana lontano da me.
E di tenere Satana lontano da me.
Guariscimi da ogni malattia fisica.
Guariscimi da ogni malattia fisica.
E adesso una richiesta speciale, Signore Gesù.
Signore Gesù.
Battezzami.
Battezzami.
Nel tuo Spirito Santo.
Nel tuo Spirito Santo.
Adesso ora ti ricevo Spirito Santo.
Adesso ora ti ricevo Spirito Santo.
E la tua potenza.
La tua potenza.
Per proteggimi dal nemico.
Proteggimi dal nemico.
Nel nome di Gesù Cristo prego.
Nel nome di Gesù Cristo prego.
Amen.
Amen. Alleluia.
Alleluia. Come stai? Come ti senti?
Mi sento bene. Spero di riuscire a farlo. Adesso un po' confuso. Faccio difficoltà a dire così, ma lo dico per fare piacere a Dio. La mia umiliazione sarà, spero, il mio riscatto. Mi umilierò, cercherò di umiliarmi. Spero che Dio mi dia, Gesù mi dia questa forza, come è stato umiliato, come si è fatto umiliare Lui, pur avendo la potenza. Spero di riuscirci subito. Io dentro di me la parola l'ho capita. Spero di trovare la forza.
La forza ce l'hai, la forza te l'ha data, il Signore ti dice, la forza te l'ho data. La forza è in te, devi solo usarla. Usala.
Quindi
e usala.
Se io divento uomo e vado sotto un ponte, Gesù è felice.
Gesù vuole che tu sei quello che Lui ti ha creato, non quello che il diavolo ti ha fatto diventare.
E questo l'ho capito.
Cosa vuol dire sotto un ponte?
Cioè, non lo so, vivere in povertà, predicare Dio, predicare l'amore di Gesù.
Ma ascolta, il Signore non gli interessa che va sotto un ponte. Vuole che ti vesti come uomo e ti trovi un lavoro decente. Va bene, e combatti contro questo spirito di effeminato, e quando ti senti che riesci a comportarti da uomo, ci potrà volere un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, cinque giorni, quello che è, ti trovi un bel lavoro, va bene, vai a lavorare dove ti pare, lavoro che ti piace, va bene.
Ma se anche sui documenti dello Stato sono donna.
E li cambi di nuovo.
Fratello Giuseppe, Dio mio. non se ne esce più da questa cosa.
Ma così come l'hai cambiato la prima volta, te lo cambiano, metti un avvocato e te lo cambiano, capito?
Sì, lo so, a parole è facile.
Senti, trovati un prete, qualcuno lì che magari mette una buona parolina al comune, va bene, e trova qualcuno simpatico e dice: guarda, mi sono pentito, eccetera eccetera, tutto, aiutami a cambiare questo, d'accordo?
L'unica cosa che io potrei fare sarebbe la clausura, meditare Cristo, perché se io sto nel mondo,
tu dici andare a fare il monaco?
Sì, vabbè, senti,
il monaco, però certo non so se ti accettano, perché hanno paura che entrano transessuale e hanno paura. Io secondo me, guarda, io non credo nelle clausure. Io penso che tu dovresti cambiare il tuo nome, eccetera, e cerchi di qua, cerchi di là, parli con un sindaco, qualcuno in autorità, specialmente che è un cristiano che ti capisce, che cosa, e penso che ti aiutano, perché adesso oggi c'è libertà di fare quello che ti pare. C'è chi si sposa con i gatti e con i cani, li fanno sposare in certi posti, quindi è così. Però in ogni caso, anche se nel frattempo i documenti ancora femminili, ti vesti da uomo, ti trovi un lavoro da uomo, spiega la situazione a qualcuno che l'accetti, va bene, e ti trovi un lavoro. Cercano manodopera a destra e a sinistra, non so come in Italia, e trovi di qualcosa che ti accettano, capito? Però cosa succede? Nel momento che tu entri nell'autostrada della volontà di Dio, Dio ti benedice. Il diavolo ti combatterà, vai dal primo e ti dice no, vai dal secondo e ti dice no, vai dal terzo e ti dice no. Gesù dice in Matteo 7:7: cercate, cercate, cercate e troverete. Questa è la parola per te: cercate e troverete. Va bene, dolce fratello? A posto?
Sì, certo che va bene, a posto. Sono più in confusione che mai, però va bene.
Ma guarda, prima di arrivare alla luce devi uscire dal tunnel. È un po' come il rapimento: prima che torni Gesù per il rapimento dovremo passare per la tribolazione. A volte prima di poter uscire dalla foresta devi col macete, devi farti largo su un sacco di alberi. Ma l'importante è sapere da che parte la direzione, perché se no vai in direzione sbagliata, ti addentri sempre di più nella foresta dove morirai. Invece Gesù ti dice: questa è la direzione, e segui la stella, c'è una stella che ti guida, va bene? Apocalisse 22 dice: io sono la stella del mattino, Gesù. Segui quella stella, e la stella c'ha tutte le coordinate. La stella è una bussola, la stella c'ha le indicazioni, la stella ti dice a destra, a sinistra, a destra, diritto. Dove sono le coordinate? Sono scritte in un posto che si chiama il Vangelo, la Bibbia. Quindi allora, numero uno, chiedere al Signore di liberarti tutte le mattine, tutti i pomeriggi, quando puoi, specialmente la mattina appena alzata. E alzati per cortesia, non stai a letto fino alle 4, alzarsi per cortesia. E togliersi quei capelli, vai da un parrucchiere, ti tagli quelle belle unghie, via il rossetto, le ciglia le butti via, eccetera, torna un uomo e comportati da uomo e vedrai, dovrai combattere col diavolo, dovrai magari sputare sangue, sputalo. Dice Ebrei 12, dice: non avete combattuto ancora fino al sangue, lottando contro il peccato. 12, scrivilo, Ebrei 12:4, scrivi sul tuo computer lì, ci siamo?
Ebrei 12:4.
Ecco, allora datti da fare, quindi resisti allo spirito di effeminato come si resiste al diavolo. Quindi innanzitutto convinciti che è un peccato, e qua ti ho dato delle scritture, ce ne sono altre. Ok, poi scrivi Romani capitolo 1, scrivi. E tutto contro l'omosessualità, che Dio la odia. Sodoma e Gomorra, Pompei, distrutte dal vulcano, dal fuoco del cielo, perché erano sodomiti. Non puoi avere fede ad essere una sodomita. Non puoi. Sodomita, omosessuale, quello che vuoi chiamare, d'accordo? Va bene? Non puoi. Quindi, avendo la fede che sei nel peccato, adesso puoi chiedere a Gesù di liberarti, pulirti, lavarti, benedirti, usarti, iniziare una vita nuova. Insomma, io voglio sentire vittoria da parte tua, risultati. che stai andando a evangelizzare, mentre vai a evangelizzare ti cerca un lavoro, mentre cerca un lavoro evangelizzi, trovi un lavoro, vai a vendere fiori, vai a lavorare, che so, in una caffetteria, trattoria, ti danno lavoro, chi cerca trova.
Se tu vai in giro e racconti la tua storia, come vuoi diventare quello che Dio ti ha creato, vivere secondo la volontà di Dio, credo che molti ti rispetteranno, ti ammirano e ti aiutano anche con il lavoro.
Ci quindi saranno anche dei diavoletti che la respingono, ma
certo,
ci saranno anche le pecore.
Incontrerai la gente...
Erano questi un povero pazzo.
No, no, troverai, no, troverai la zizzania, i diavoletti e troverai le pecore. Solo che le pecore, se di solito, sono un pochettino preziose come l'oro, ma ci sono. Però dipenderà anche da te se metterai il cuore per essere un uomo.
Allora, e poi credo che se cammini nella obbedienza, sulla via stretta e diritta, anche se sarà difficile, il Signore ti aprirà le porte davanti, vedrai miracoli e starai meglio di adesso in tutti gli aspetti della tua vita, perché quando obbediamo il Signore fa grandi cose per noi. Quindi non credere che sarai sotto un ponte, non pensare così. Il Signore ti aprirà porte davanti, solo devi fare quello sforzo di ubbidire. E volevo darti questa scrittura in Giovanni 14:23, che dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Quindi io non ho dubbio che tu ami Gesù, altrimenti non saresti qui a parlare con noi, quindi tu lo ami. Però l'amore non è solo un feeling, un sentimento. Amare Gesù si mostra attraverso l'ubbidienza. Se uno ama Gesù, osserverà la sua parola, Giovanni 14:23.
Ecco, e questo distruggerà il diavolo, distruggerà le sue spinte al suicidio, alla depressione, alla malinconia. Ti sentirai, ti dico subito come ti sentirai, un forte soldato di Gesù Cristo. E la fame viene mangiando e la forza viene combattendo. L'atleta diventa più forte mentre si allena, il diavolo ti combatterà, ma tu lo vincerai, perché andrai sempre nel nome di Gesù, il nome di Gesù e il nome di Gesù Cristo, finché il diavolo si stanca, se ne va. Il nome di Gesù, continua ad andare nel nome di Gesù, prima o poi il diavolo se ne va, non può resistere, d'accordo?
Spero di riuscire a trovare la forza. Io sicuramente non ci voglio più stare su questo mondo.
Bene, allora sei in una condizione perfetta, sei in una condizione perfetta per darti a Gesù. Guarda, in questo mondo non ci vuoi stare, ma non vuoi arrivare nell'altro mondo e trovare un Dio scontento? No, perché adesso, guarda, ascolta per cortesia, ascolta. La tua vita transessuale ti ha distrutto, tentativi di suicidio, per cortesia, ascolta Gesù. Gesù ti dice, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, dice, beh, 46 anni, Gesù dice, ti chiamo, servimi in quest'ultima fase della tua vita, con tutto il cuore. Lascia perdere, no, sai, il diavolo mi dice ancora solo una droga, solo una dose, solo un po' di... No, è che dice, ricadi dentro, dice no vuol dire no e no, punto e basta. Perché dopo si ricade e poi ti senti ancora più fallimentare, più distrutta, più abbattuta, sono buona a nulla. Invece no, combatti. Non puoi permetterti il lusso di ricadere. Anzi, a tutti gli indirizzi che hai, i tuoi amanti, eccetera... manda un messaggio a tutti quanti, guarda, che dia gloria al Signore, cioè il Signore mi ha parlato, e anzi evangelizzali, però non gli parlare in camera da letto, non gli parlare in camera da letto, ecco, parlagli nel nome di Gesù Cristo, parlagli con potenza, con forza, e non lasciati guidare. Allora ti diranno, ma io mi sento così, ma io mi sento cosa. E senti, ma se tu ti senti di essere un serial killer, è giusto? Quello che ci sentiamo noi non conta niente. Ma sono nato così, d'accordo, uno è nato senza braccia, cosa fa? È giusto? Non è giusto, è il diavolo che fa queste cose qui.
L'ho capito,
ecco.
L'ho capito. Ci sono 46 anni di...
No, per il Signore, guarda, il ladrone crocifisso in croce nell'ultimo momento è stato sufficiente. Gesù ha visto con la vista raggi X, ha visto che era sincero.
Ma anche io mi sento sincero.
Alta. Il ladrone sincero, Gesù sapeva che se poteva avrebbe portato i frutti. Infatti quando l'altro ladrone criticava Gesù, lui ha dato il frutto a dire, uè, pezzo di criminale peggio di me, guarda, cosa critichi lui che non se lo merita di essere qui? Quello è già un frutto, quello mostra che se fosse stato in giro a piede libero, a croce libera, sarebbe stato un discepolo. Il Signore conosce i cuori, va bene, fratellino? Allora scrivimi, anzi scrivi ad Angela che mi fa sapere, fammi sapere i risultati, fammi sapere i progressi, va bene? Non mi deludere.
Aiuto.
Gesù dice: sono qua proprio per quello, io sono il Gesù dell'aiuto. Non esiste la Madonna dall'aiuto, c'è il Gesù Cristo dall'aiuto. Allora, cosa farai? Tagliamo i ponti?
Piano piano.
E piano piano che? Se muori nel frattempo, cosa è concluso? Niente.
No. Che devo fare?
Devi fare leggi, scrivi nel tuo computer lì. Primo re, capitolo cos'è? 19 e 20.
Primo re, capitolo 19 e 20.
Ecco, circa lì. È la storia di Elia che chiama Eliseo. Ok? Allora Elia chiama Eliseo e gli dice: Eliseo, datti una mossa, hai scaldato abbastanza panche nelle sinagoghe, seguimi, sarai il profeta dopo di me. Eliseo stava arando buoi e aratro, cosa fa? Uccide i buoi, brucia l'aratro, sacrifica Dio, immediatamente, perché se gli dai spazio al diavolo, domani dice: ma sono un cretino. Cretino o cretina? Non so neanche che verbo usare. Sto abbandonando i miei amanti, i miei spasimanti. No, devi tagliare i ponti. Se il dottore dice: c'è un cancro nella mano, dice: ah, grazie dottore, me lo taglio un dito alla volta per cortesia. No, il dottore dice: è impazzito, qui un dito alla volta. Qui si tronca, un taglio secco. Va bene? Devi bruciare i ponti, perché sennò viene il diavolo, non bruci più niente. Quindi tagliarsi i capelli, togliersi le ciglia, le sopracciglia, le controciglia, la mascara e la maschera, togliersi tutto e sei un uomo.
Una ultima cosa voglio dirti, sai che ti dico in tutta sincerità, dalla mia esperienza di vita, che è la parola di Dio che ti cambia i pensieri, i desideri, i sentimenti. Io da 20 anni che ho lasciato il mondo, un po' meno di 20 anni, che ho lasciato il mondo e ho abbandonato anche, sono donna e ho desiderato uomini come tutte le donne, però ho lasciato gli uomini, il sesso, tutto, e da quasi 20 anni che non ho più relazioni sessuali. E sai che non sento la mancanza? Sai che quando cammini ogni giorno con Dio, Lui cambia i tuoi desideri, e sono più felice di tante donne che ci scrivono che sono sposate o che hanno amanti e sono frustrati e soffrono e cuore spezzato. Sono in pace, sono contenta, perché con Gesù è possibile arrivare a quella relazione intima con Lui, una pace spirituale che ti riempie il cuore. Il Signore ti cambia i desideri, però devi dedicarti allo studio della parola ogni giorno. Questo te lo dico, se non lo fai ti sarà molto difficile. Ogni giorno apri la Bibbia e leggi e metti la Bibbia nel cuore, medita, memorizza, ama la parola. Se ami la parola, ami Gesù. Gesù è la parola di Dio, e solo quello ti potrà aiutare, ti darà la forza, e vedrai che cambieranno i tuoi desideri. E su questo ti possiamo aiutare se vuoi. Abbiamo un corso di guarigione e liberazione che è giornaliero, che lo inviamo via email. È un corso di 31 giorni, contiene tante testimonianze di vite cambiate, ma soprattutto scritture, la parola spiegata come liberarsi da influenze del diavolo, da malattie, da problemi demoniaci, da tutte le cose che il diavolo ci attacca.
Ci ho messo, sai quanto tempo ci ho messo a prepararlo? 45 anni. Ascoltalo bene, lì ci sono 45 anni della mia vita, lì, le lezioni imparate, sbagli commessi, soluzioni trovate, d'accordo? Quindi in 31 giorni tu fai conto che è passato in un certo senso i 45 anni delle mie lezioni, però sono lezioni che funzionano perché sono sbarcato in Gesù. Un ultimo consiglio: trasloca, vai in un'altra città, cambia il numero di telefono. Però non lo dire a nessuno. Trasloca, cambia telefono, e se devi testimoniare ai tuoi ex, fallo da un'email, un qualcosa separato, che loro non ti trascinano dentro la fossa. Che ci sarà uno che ti ascolta e molti che non ti ascoltano. Ci sarà uno che ti ascolta e tanti che cercheranno di riportarti nella rete, nella fossa. Allora il mio consiglio: non dire niente a nessuno, silenzio. prepara i bagagli, trasloca e poi evangelizzi. Stai attento a questi, l'ultimo sesso, l'ultimo letto, l'ultimo amore, stai attento a queste trappole. Questo ultimo amore, l'ultimo sesso è una fregatura.
Ho capito.
Ecco, adesso deciderai, vedo che nei tuoi occhi ci sono, sei nella valle della decisione. Io mi auguro che appena chiudi il collegamento ti metti in ginocchio e vedi quanto Gesù ti ama, quanto, e che in cielo non c'è posto per questi atteggiamenti di trance, eccetera, c'è solo posto per quello che vedi, il Gesù che vediamo nel Vangelo. Io ti saluto con questo, ti abbraccio fraternamente come si abbraccia un fratello.
Grazie.
Va bene? Il mio amore per te, fratello, è l'amore di Gesù ed è amore vero. Io non ti condanno, Gesù non ti condanna, è venuto sul Calvario per mostrarti che non ti condanna.
Bene.
Mandami notizie che siano buone, dimmi.
Va bene, no, dico grazie di tutto e aspetto, mandatemi questo
corso di liberazione, di guarigione e liberazione.
Okay.
Va bene,
okay, volentieri.
Dio ti benedica. Allora, Angela, chi abbracci? Una sorella o un fratello?
Sto abbracciando un prezioso fratello.
Un fratello. Il Signore ti vede com'è.
Amen.
Che ti voleva e come sarai. Il Signore chiama le cose che non sono come se fossero. Cos'è? Romani 4?
Sì.
Per favore, se deludi me non è buono, ma se deludi Gesù è peggio.
Amen.
Non deluderlo, combatti il diavolo. Io sono con te, dice il Signore. Ciao, un abbraccio e Dio ti benedica.
Ciao, ti abbracciamo. Ciao, ciao. Grazie Gesù per questa esperienza che anche a noi ci ha insegnato tanto su come sentire la voce del Signore mentre evangelizzi, perché quando abbiamo fatto all'inizio il collegamento non è che avevamo le risposte, non sapevamo cosa dire a questo fratello. Però mentre lo ascoltavamo e lui apriva il cuore, mentre raccontava quello che lui sente e la sua fede, il Signore ha parlato a fratello Giuseppe e le ha dato le risposte che poi avete sentito anche voi. Allora, e questa è una cosa che fratello Giuseppe infatti ha sottolineato, che quando evangelizziamo prima dobbiamo ascoltare le pecorelle, chiedere delle domande per capire bene la loro situazione e poi lo Spirito Santo vi darà le risposte giuste. Citiamo quella scrittura di Proverbi 18:13 che dice: chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. E per questo è molto importante prima sentire tutti i guai, i problemi delle pecorelle che sono davanti a voi e poi pregate nel silenzio del vostro cuore che il Signore vi parlerà e vi darà le risposte giuste per aiutarvi.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Grazie, che vi dia la medicina giusta, non è che una farmacia e ti dà, che so, una ecco qui c'è la tua pillola per mal di testa, ma io il problema è il piede, ma stia zitto, vada fuori, avanti al prossimo. Uh-huh. E non è così. Queste sono le prediche fatte a vanvare solo perché dice alleluia, Dio è amore, Dio è potente, Dio è qui. Sì, d'accordo, ma questi qui hanno bisogno di medicine su misura. Ogni persona è diversa, se non le ascoltiamo, infatti qua io ho dovuto ascoltare quanto? 40 minuti ho dovuto ascoltare prima di capire. E non è solo di capire, il problema era chiaro, però sapere la risposta del Signore. Va bene?
Amen, amen. E quindi per questo vi diciamo che anche per noi è stata una lezione che il Signore ci ha dato per poter imparare ad evangelizzare in queste situazioni che sono molto delicate. E un'altra cosa che il Signore ha fatto è che tu, fratello Giuseppe, hai fatto questo collegamento mercoledì mattina e hai detto a questo fratello, come avete anche voi sentito, di cercarsi un prete, qualcuno che lo può aiutare e guidare un po' spiritualmente, anche forse andare al comune per parlare come cambiare i documenti e così via. E la cosa super bella che il Signore ha fatto...
Mi ha parlato del prete, no? Che
sì.
Di solito è la prima volta che lo faccio, no? Però nel suo caso credo che questo lo può aiutare per sbrogliare scartoffie varie e magari anche incoraggiarlo un po', però dove lo trovi? Lui lui è cresciuto cattolico, quindi sai, quindi tra un, lui e un prete cattolico possono capirsi, però oggi i preti cattolici sono così sotto la gerarchia del Vaticano che non è che sono liberi, che devono seguire i parametri. E allora?
La cosa che il Signore ha fatto è che 40 minuti prima, sì, durante la questa registrazione...
Ieri sera Dora ha mandato un'email, giusto?
Sì, ieri sera mi è venuto un cuore di scrivere.
Sì, a un fratello parroco.
Esattamente.
Un fratello parroco che è uscito dalla sua parrocchia perché lo limitavano dalla sua evangelizzazione e adesso è, diciamo, è un evangelizzatore fratello libero, va bene, e... gli ha mandato un'email con,
sì,
sacco di
che è nel nostro, nella nostra preghiera che preghiamo per lui.
Ecco, grazie Signore.
Sì, questo fratello oggi stava seguendo la diretta, ha ascoltato questa registrazione, ma prima che tu dicessi al fratello trans cercati un prete, anche prima di questo il fratello parroco ha scritto un messaggio email dicendo: riguardo al caso di lei, di lui, mandate il mio indirizzo così possiamo incontrarci e lo posso aiutare, perché è un caso molto delicato.
Grazie Gesù.
Quindi il Signore ha provveduto qualcuno per aiutare questo fratello trans e solo dopo nella registrazione tu hai detto cercati un prete che ti può aiutare. Il Signore ha provveduto prima ancora di dire questa richiesta.
Sì, come è scritto, no? Prima che chiameranno li avrei esauditi, pregheranno ancora che li avrò ascoltati. Quindi è un caso così. Quindi io incoraggerei questo fratello trans che a mettersi in contatto con questo sacerdote, perché non è la regola, qui sapete benissimo,
no,
non lo facciamo mai, però ci sono le eccezioni, dobbiamo stare sempre aperti a quello che Dio dice, a quello che Dio fa, va bene?
Amen.
Isaia 65:24.
Leggi.
Prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora e già li avrò esauditi. Grazie Gesù. Isaia 65:24, bellissima scrittura.
Grazie, Gesù.
Da memorizzare.
Amen.
Grazie Gesù.
E poi una cosa vogliamo rettificare, che durante questa registrazione fratello Giuseppe ha citato Ebrei 5:8 dicendo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani. La riferenza corretta è Ebrei 13:8. Solo dopo abbiamo controllato, abbiamo visto che la scrittura giusta è Ebrei 13:8.
Quindi anche frate Giuseppe dà i numeri ogni tanto.
Sì, anche lui.
Va bene.
Sì.
Gloria, gloria, Signore.
Amen. E continuiamo la diretta di oggi con una testimonianza che voglio leggere,
sì,
da parte di Davide.
Scusi, interrompo. Voglio chiedere ai fratelli del gruppo di preghiera, che sono circa una settantina, per favore di pregare per questo fratello trans, perché ne vuole uscire. Va bene? 46 anni, è stanco di tutto e di tutti, ha pensato al suicidio. Pregate per lui che il Signore possa trarne una vittoria grandiosa, gloriosa. Va bene? Adesso si metterà in contatto con questo fratello ex parroco. Va bene? E lui lo potrà... Lui c'è ancora di pastore. Pregate anche per quello.
Sì, 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 sì.
Quindi lo mettiamo in buone mani. Grazie Gesù, grazie Signore. Fratelli del gruppo di preghiera, per favore pregare per questo fratello. Andiamo.